Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. L'Iran conferma la morte di Ali Larijani, figura di spicco del regime iraniano e del capo dell'organizzazione paramilitare Basij Soleimani. La rivendicazione delle due uccisioni era arrivata da Israele in giornata, mentre proseguono gli attacchi all'Iran e le risposte su Israele. In serata sono state sentite esplosioni anche a Baghdad. Intanto oggi proteste di studenti e studentesse fuori sede davanti alla Camera dei Deputati. Questo governo non ci fa votare, dicevano i cartelli, mentre la Premier Meloni continua la campagna elettorale sul referendum in spregio alla par condicio è stata su Rete 4, andrà in Rai Porta a Porta e parteciperà anche al podcast di Fedez. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Poco fa è arrivata la conferma da parte dell'Iran della morte di Ali Larijani, capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale e figura di spicco del regime di Teheran. L'annuncio arriva dopo la comunicazione di Israele che in giornata aveva detto di aver colpito Larijani e il capo dell'organizzazione paramilitare Basij Soleimani in un'operazione militare la notte scorsa. Larijani era un vertice del regime disposto alle trattative con gli Stati Uniti e ora il ruolo dei Pasdaran potrebbe diventare ancora più importante all'interno del paese. Ascoltiamo Michele Migone.
L'uccisione dell'uomo forte di Teheran, Ali Larijani, e di Gholam Reza Soleimani, il capo della milizia paramilitare Basij, è un duro colpo per il regime iraniano. Benjamin Netanyahu ha spiegato con chiarezza il senso strategico dell'operazione. Stiamo aiutando i nostri amici americani nel Golfo e stiamo indebolendo questo regime nella speranza di dare al popolo iraniano la possibilità di rovesciarlo. In questa frase possiamo individuare due obiettivi espliciti e uno più difficile da decifrare. Il primo è appunto l'eliminazione della figura di maggiore peso politico a Teheran. Larijani aveva preso le redini del regime dopo la morte di Ali Khamenei. Da sempre nelle stanze del potere della Repubblica Islamica, un pragmatico, era l'uomo in grado di mantenere gli equilibri tra l'ala militare, riformisti e clerici. Ci sarà un suo successore, ma la sua scomparsa porterà comunque a una fase di assestamento dentro il regime. Il secondo obiettivo è legato a una possibile rivolta della popolazione. Ali Larijani, insieme a Soleimani, era stato uno degli artefici della brutale repressione contro i manifestanti lo scorso gennaio. La loro uccisione è un invito alla sollevazione che Netanyahu ha rivolto agli iraniani. Difficile però che venga raccolto con manifestazioni nelle prossime notti. L'apparato repressivo sembra essere ancora molto forte. Il terzo obiettivo di Netanyahu riguarda la durata e la natura della guerra. Atef Salehi, analista politico iraniano, conservatore e vicino al governo, ha scritto sui social media che l'uccisione di Larijani ridurrà la possibilità di trovare una soluzione politica a basso costo per porre fine alla guerra. Secondo altri analisti, gli equilibri a Teheran si spostano adesso più verso i militari che vogliono continuare con il conflitto. Trump, impantanato nel Golfo e a Washington sottoposto a sempre maggiori pressioni del partito dei contrari alla guerra, ora sempre di più non ha molte altre scelte se non continuarla.
Intanto il conflitto prosegue. Secondo il governo libanese, le vittime degli attacchi israeliani sono più di 900, tra cui molti bambini, e gli sfollati hanno superato il milione di persone. In serata ci sono state anche nuove esplosioni a Baghdad, mentre l'Iran ha lanciato droni e missili contro città israeliane e l'IDF ha risposto con raid sul paese. Il regime continua a resistere anche dopo le continue uccisioni dei suoi vertici. Il servizio di Farian Sabai.
Trovare un altro interlocutore di quel calibro non sarà facile per il presidente Trump. Sul fronte interno, la sua morte, se confermata, porterà a un ulteriore irrigidimento del regime e l'emergere di figure più giovani e più determinate a confrontarsi a ogni costo contro il nemico. E infatti oggi le autorità iraniane hanno intimato alla popolazione di non scendere in piazza e non trasformare una festività persiana preislamica in un pretesto per protestare. La festività persiana preislamica si chiama a Çarşamba Suri si celebra la sera prima dell'ultimo mercoledì che precede il Capodanno persiano, il Nowruz, che segna il passaggio dall'oscurità alla luce. Il Capodanno persiano, Nowruz, sarà questo venerdì. In una sera come questa gli iraniani andrebbero in giro per le strade accendendo fuochi su cui saltare per lasciarsi indietro le cose brutte dell'anno. Dagli Stati Uniti Reza Pahlavi ha chiesto agli iraniani in Iran di evitare tensioni e di evitare di avvicinarsi alle forze di sicurezza che presidiano le strade. Le immagini sulla TV di Stato mostrano ampie folle di uomini in preghiera in piazza Punak, dove lo scorso gennaio si era consumato il massacro perpetrato dal regime. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
Resta praticamente bloccato lo stretto di Hormuz sotto controllo iraniano. Negli ultimi 3 giorni solo 15 navi sono riuscite a passare. Le conseguenze per il mercato del petrolio sono sempre più pesanti e da Washington Donald Trump è tornato ad attaccare gli alleati occidentali, che si rifiutano di partecipare alla missione militare per occupare lo stretto e garantire il transito delle petroliere. La NATO sta facendo un errore stupido, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Ma con il protrarsi del conflitto emergono sempre più crepe nella linea della Casa Bianca. Oggi si è dimesso Joe Kent, capo del Centro per l'antiterrorismo statunitense. L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro paese. Questa guerra è iniziata per la pressione di Israele e della sua potente lobby americana, ha scritto Kent sui suoi profili social, motivando le sue dimissioni. L'accordo Unione Europea-Stati Uniti sui dazi. C'è una prima intesa sul voto all'Europarlamento. Ascoltiamo il servizio di Federico Baccini.
Alla fine il voto ci sarà dopo i molti rinvii che hanno posticipato la ratifica dell'accordo commerciale UE-Stati Uniti della scorsa estate. A deciderlo sono stati i negoziatori dei gruppi politici al Parlamento europeo nel corso di una riunione decisiva per mettere nell'agenda della Commissione per il Commercio Internazionale il voto già per questo giovedì. Fino a oggi il Parlamento aveva considerato troppo instabili i rapporti con Washington, in particolare per le continue minacce di Trump all'Europa, prima con le tensioni sulla Groenlandia, poi per le controversie interne sulla politica dei dazi della Casa Bianca, culminate con nuovi dazi del 15%, e infine con il ricatto alla Spagna per non aver fornito le basi militari per gli attacchi all'Iran. La situazione però sembra rientrata e i gruppi della maggioranza von der Leyen hanno trovato un'intesa per andare avanti con il processo di ratifica dell'accordo, che prevede ora una clausola di sospensione dell'entrata in vigore se i termini dell'intesa non venissero rispettati da Washington. Si passerà prima dal voto in commissione giovedì e poi dalla plenaria. C'è però una nuova spaccatura nella maggioranza. I popolari vogliono votare in plenaria già la prossima settimana. Socialisti, liberali e verdi chiedono più tempo, fino ad aprile. Alla finestra ci sono i gruppi di destra, pronti a supportare i popolari con una maggioranza alternativa. Ma questa volta l'asse di destra potrebbe morire in partenza, dopo il richiamo del cancelliere tedesco Merz al capogruppo dei popolari Weber per la recente intesa spericolata con l'ultradestra di Alternative für Deutschland sulla migrazione. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
In Afghanistan l'ONU chiede un'indagine tempestiva e indipendente sul bombardamento pakistano che ieri sera ha colpito un centro di riabilitazione per tossicodipendenti a Kabul, causando, secondo alcune fonti, fino a 400 morti. Dalle riprese delle ostilità tra Pakistan e Afghanistan alla fine del mese scorso, centinaia di persone sono rimaste uccise. Decine di migliaia sono state sfollate. Anche in Pakistan molti sono stati costretti ad abbandonare le proprie case. Le Nazioni Unite hanno chiesto una de-escalation e la fine degli attacchi sui civili. Giuliano Battistone, direttore di Lettera 22 e profondo conoscitore della regione.
Ci sono voluti questi 400 morti in qualche modo per restituire attenzione a un conflitto, quello tra l'Afghanistan dei talebani e il Pakistan dei militari, che sta assumendo forme sempre più gravi. E Islamabad nega che abbiano colpito obiettivi civili, ma secondo tutte le testimonianze raccolte finora e l'accesso privilegiato che i talebani hanno dato ai giornalisti, sembrerebbe proprio che abbiano colpito questa clinica. Gli scontri al confine vanno avanti da molti mesi, da anni direi a intermittenza, poi dalla fine di febbraio hanno assunto forme più intense. Islamabad ha colpito, ha bombardato Kabul, le province di confine, ma anche Kandahar, la sede dell'emiro, del leader supremo dei talebani. Questo potrebbe segnalare un cambiamento di strategia, perché o Islamabad cerca di convincere i talebani a non dare ospitalità e sostegno ai talebani pakistani che conducono attentati all'interno del territorio territorio pakistano, oppure forse vuole proprio un cambio di regime. In questo caso ci sarebbe davvero da preoccuparsi. I tentativi di mediazione ci sono, in particolare da parte della Cina. C'è stata una settimana di altalena tra Pakistan e Afghanistan da parte di un inviato speciale, ma non hanno avuto successo, e temo che dopo questo bombardamento sui civili, questo massacro, ci saranno ancora meno spazi di negoziazione.
C'è stata una protesta dei fuorisede davanti alla Camera dei Deputati. Votare costa 200 euro, sono fuorisede, voglio votare. Questo governo non ci fa votare. Questi erano alcuni dei cartelli esposti da studenti in sit-in davanti a Montecitorio. A sostenere gli studenti in protesta è il comitato studentesco regionale del No. Il governo non ha approvato il decreto che avrebbe consentito ai fuorisede di votare al referendum di domenica e lunedì prossimo. In questi ultimi giorni di campagna referendaria, Meloni è ovunque, sui canali Mediaset, in Rai e perfino nel podcast di Fedez. In sprezzo alla par condicio, Meloni sta occupando spazi personalizzando il voto. Da Roma ascoltiamo il servizio di Anna Bredice.
Cuffie e microfono, Giorgia Meloni va nel programma di Fedez per dire al pubblico, prevalentemente di giovani, che si vota non per mandare a casa la Meloni, così si definisce, ma per la giustizia. Ma più lo dice, più lo ripete in questi giorni e più si impone il contrario, perché la sua presenza in TV, in questi format, sui palchi, rende evidente che ormai il referendum diventa anche un voto su di lei. Non andrà a casa, ma l'ultimo anno di governo, se dovesse vincere il no, diventerà una strada in salita. Nordio dice che se vincerà il Nord non ci sarà più nessuna riforma, che per Meloni vuol dire perdere tutte le promesse fatte, promesse che nel mirino avevano e hanno la Costituzione, a cominciare dal premierato. Oggi quindi ha messo i panni della leader che parla ai ragazzi, un segmento importante, non ha alzato i toni che di solito riserva ai comizi contro la sinistra. Più conciliante era, ma preoccupata anche di non spaventare i giovani con una guerra come quella in Iran. Ormai da giorni i due discorsi si legano nei suoi comizi. La preoccupazione è che chi ancora non ha deciso cosa votare in realtà è distratto dai timori dei rincari, dalla paura del futuro. Sono i giorni in cui entrambi i fronti, il sì e il no, si rivolgono agli indecisi. Giorgia Meloni ha smesso i panni di chi non voleva metterci la faccia. Sembrano passati anni da quando lo disse. Ora, relegato Nordio in seconda fila, c'è lei. Salvini è quasi scomparso dalla campagna referendaria, Tajani troppo coinvolto come ministro degli esteri. Resta la Presidente del Consiglio, che andrà nelle TV amiche con monologhi come è accaduto ieri, chiuderà l'ultimo giorno dalla accomodante Vespa, e poi da lunedì sera non sarà solo il destino della riforma, ma anche la tenuta del governo, gli equilibri della maggioranza e la sua debolezza oppure forza. Linea allo studio.
È parzialmente da rifare il processo che ha portato alla condanna del cardinale Becciu in Vaticano per la vicenda della vendita di un palazzo di proprietà vaticana a Londra. La Corte d'Appello Vaticana ha decretato la nullità relativa del primo grado e ha dunque ordinato la rinnovazione del dibattimento, fissando al 22 giugno la comparizione delle parti al fine di stabilire il calendario delle udienze. La questione riguarda, tra i vari rilievi, il mancato deposito integrale del fascicolo istruttorio da parte del promotore di giustizia vaticano. Il cardinale Angelo Becciu era stato condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi di reclusione per peculato e truffa aggravata. L'Istat ha rivisto leggermente a ribasso il dato definitivo dell'inflazione di febbraio, da 1,6 a 1,5%. Confermata l'accelerazione sui beni alimentari e carrello della spesa. L'inflazione decolla ed era già fuori controllo prima ancora della guerra in Medio Oriente, rileva l'Unione Nazionale Consumatori. Alla prima riunione del tavolo nazionale dedicato alle piccole e medie imprese, voluto dal ministro Urso, le principali organizzazioni padronali, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti e CNA, hanno disertato e apertamente sconfessato il ministro, accusato di aver portato al tavolo associazioni firmatarie di contratti pirata. Da un anno parliamo di contratti pirata e ci troviamo il ministero che mette insieme le organizzazioni più rappresentative e quelle che fanno contratti a ribasso, a concorrenza sleale, ha detto il vicepresidente di Confcommercio Mauro Lusetti. Il PD ha preannunciato un'interpellanza parlamentare. Siamo in chiusura, una nuova inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento nella moda, coinvolti i marchi Aspesi e Polenshark, le ditte titolari, la Dama e la Alberto Aspesi, per cui è stato richiesto il controllo giudiziario urgente, sono accusate di sfruttamento del lavoro. Ascoltiamo il servizio di Massimo Alberti.
I due amministratori indagati, Francesco Umule Chiappetta e Andrea Dini, cognato del presidente della regione Lombardia Fontana, sono oggetto di accuse molto pesanti ed è contestato loro il dolo. Pur a fronte di audit e visite nelle aziende cinesi cui appaltavano il confezionamento di capi, si legge nelle carte, i due imprenditori verificavano la qualità del prodotto ma erano ciechi e indifferenti alle condizioni di sfruttamento. Gli imprenditori cinesi delle ditte in appalto reclutavano i connazionali in stato di necessità e spesso senza documenti. 46 gli operai coinvolti che vivevano dentro le fabbriche dove mancava le minime condizioni di sicurezza e igiene. Sotto accusa è tutta la filiera. L'ordinanza parla di cultura di impresa che ha favorito gli illeciti, di prassi radicate e collaudata per aumentare i profitti, di esternalizzazioni usate come strategia, di codici etici usati come cosmetica, di normalizzazione dello sfruttamento. Nelle carte anche le foto dei locali fatiscenti dove gli operai erano costretti a dormire e mangiare, un vero pugno nello stomaco. Non è la prima indagine del PM Storari che riguarda la filiera dei grandi marchi della moda. Una lista lunga, Martini, Armani, Valentino, Dior, Tod's. Oltre alla richiesta di documenti a Missoni, Adidas, Yves Saint Laurent, Givenchy, Ferragamo, Versace, Gucci, Pinco, Prada, Dolce Gabbana, a evidenziare una sistemica opacità delle filiere, il governo ha cercato di introdurre una sorta di scudo penale, accusando la procura di mettere in cattiva luce uno dei settori di punta del Made in Italy. Per ora non è passato, e anche in altri luoghi, come Prato, nel distretto tessile, il sindacato punta a responsabilizzare la testa della filiera, che non può non sapere o ignorare in quali condizioni vengano prodotti accessori capi, poi venduti a centinaia se non migliaia di euro.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione di ascolto da Martino Fiumi.